Le modalità con cui le persone e le aziende stanno organizzando il proprio lavoro sono cambiate profondamente negli ultimi 2 anni. Se da una parte molti esponenti del mondo organizzativo, tra cui da ultimo Elon Musk, si spendono per un ritorno a lavorare in azienda, la realtà sembra andare in un'altra direzione, dove parole come remote e nomad work risultano sempre più importanti per sempre più persone. In questa puntata parleremo appunto di qual è il futuro del lavoro.
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Ciao a tutti e benvenuti ad Unlock Yourself, il nostro podcast. E oggi parleremo di smart, remote, hybrid, nomad work, insomma, del futuro del lavoro. Mi presento, io sono il vostro host Luigi Ranieri. Con me ancora una volta c'è Saracino.
Ciao a tutti!
Marco Saracino, però appunto possiamo chiamarlo tutti, anche gli ascoltatori, Saracino, il suo nome proprio ufficiale, quello riportato ormai nella carta d'identità. E prima, tra l'altro, di iniziare vorrei dire proprio 2 parole su Bonsai per chi non ci conosce benissimo, ovvero ci occupiamo di formazione sulle soft skills attraverso aule virtuali, e-learning, coaching, social learning, e questo è un po' il nostro modello. Bene, oggi Marco, vediamo che il tema è molto succolento, ci vorremmo una domanda...
È molto rock!
Molto rock, esatto. Ci vorremmo una domanda un po' tosta, insomma, qual è il futuro... Pensate un po' del lavoro. Qual è il futuro del lavoro? Perché? Perché mi verrebbe da dire, Marco, noi siamo passati dall'era industriale a quella tecnologica e la nuova generazione di dipendenti, come poi anche vedremo, spesso preferisce un ambiente di lavoro digitale. E quello che voglio dire è che negli ultimi anni è cambiato molto. Il lavoro c'è stata una forte spinta verso la flessibilità, ma intendo nell'orario di lavoro, nei luoghi dove lavorare, nei contratti, no? Nel modo in cui lavoriamo, ma penso cose anche come il design thinking, l'Office 365 e simili, finché, colpo di scena, il sogno si è interrotto il 31 maggio 2022, quindi pochi giorni fa, tutto sommato, quando Elon Musk, uno dei personaggi più innovativi che il mondo conosca, questo glielo dobbiamo riconoscere, ha inviato ai suoi dipendenti una mail con un messaggio molto forte, vero Marco?
Fortissimo!
Remote work is no longer acceptable. Tutti quanti che diciamo vorrebbero fare remote working devono must be in the office, quindi devono stare in ufficio almeno 40 ore a settimana oppure dire bye bye Tesla. un messaggio piuttosto forte. Marco, che ne pensi sia del pensiero del buon Elon sia appunto di questi nuovi modi di lavorare?
Sulla sparata grossa Elon qui, cioè nel senso che la sparata davvero grossa, qui questo non so se era una mail rivolta poi a Tesla, SpaceX, ambedue, però insomma è interessante. È bello perché lancia queste bombe facendo anche un po' il simpatico, nel senso dice signori, lavorate prima 40 ore poi dopo insomma potete permettervi di lavorare in smart. Bello, bello simpatico come sempre il mitico Elon. Ha scosso un bel po' di cose, ci ha smosso tanto, nel senso che come dire, lo smart working qui è chiaramente, poi dopo siamo sul remote working ovviamente, infatti anche lui dice remote working, non parla di smart, quindi ora inizieremo un po' a mettere i puntini su lei rispetto alle accezioni di questi termini.
È chiaro che distinzioni, diciamo.
Yes. È chiaro che ha smosso tanto, insomma, ha iniziato a far parlare tanto, insomma, tutta i media, l'opinione pubblica rispetto a questi temi, no?
È strano, Marco, lui non fa mai parlare troppo di sé.
Chissà forse perché sarà tutto connesso, perché poi erano i giorni dove stava acquisendo, che in realtà ancora ferma, Twitter, e quindi era tutto in realtà una strategia per fare l'ennesimo boom mediatico su Twitter, vallo a capire.
Nei insomma. Giorni in cui apri le tue testate e non c'è lui in qualche news, ti preoccupi, cioè dici ma vedete che i russi l'hanno fatto secco, insomma, speriamo di no, ecco. Però ecco, ti preoccupi quando non compari.
No, la sparata grossa, lo sappiamo, però comunque attivato una discussione, no? Cioè, siamo qui da 2 anni e mezzo, dove chi aveva iniziato un po' prima, chi un po' dopo, chi è iniziato con chiaramente il momento pandemico, a un certo punto siamo qui un po' a tirare le somme e quindi stiamo dicendo sì, ok, ma al di là di come è andata questi 2 anni e mezzo, come saranno? E quindi chiaramente un po' questa notizia di Elon ci porta poi a riflettere a noi oggi, nel nostro tea time, su questi temi, no? Come sta andando con lo smart working e anche cosa sta attivando nella vita delle persone, no? Nel nostro titolo, nel tema del nomad working, il remote working, sono temi sempre più, come dire, utilizzati e che stanno caratterizzando anche la vita di molte persone. Però tornando, Luigi, tu mi dicevi al buon Elon, il nostro vecchio Elon, insomma, era uno che capite che ci tiene tanto alla presenza, no? Pensate che disse questa cosa qua rispetto a SpaceX, ovvero che se lui non, insomma, se lui non avesse passato in ufficio tutta una serie di ore di tempo, SpaceX non ci sarebbe più da tanto tempo,
Eh sì,
non sarebbe andata in bancarotta. Quindi il
no, che
nostro
poi me
vecchio
l'avevo
Elon
segnata.
la pensa un po' così su queste tematiche, un po' di presenza, no, Luigi?
Ne ho anche tante, me l'avevo segnata, cito, lavoro 16 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per 52 settimane l'anno e le persone ancora dicono che sono fortunato. L'ha detto nell'appunto 2020, insomma, ci tiene particolarmente al tema della presenza, che poi non dimentichiamo, c'è sempre un po' il lato, diciamo, l'altro lato della medaglia. Se eccessivo, noi soprattutto negli ambienti di lavoro italiani conosciamo bene l'eccesso, no, di questo tipo di pensiero, che poi è il presenzialismo, che è una terribile, credo, malattia che poi diciamo, si trovi spesso e frequentemente in molti luoghi di lavoro, il farsi vedere, no? Chiaramente nel suo caso lui è anche padrone delle sue aziende, non è questo il caso, evidentemente. Però ecco, volendo fare dei distinguo, come dicevi tu, lui pone il tema della proporzione, della quantità anche del lavoro. A volte c'è anche il tema dell'apparenza, che sicuramente è da scongiurare, ecco, il farsi vedere a prescindere.
È così, che poi mi viene da dire, Luigi, pensa cosa stiano pensando i poveri dipendenti di Twitter, perché insomma, Twitter tra le grandi corporate, insomma, di Google, Facebook, che stanno ancora, Apple, che un giorno dicono no, ok, torniamo in presenza, metà in remote, Twitter, insomma, l'aveva detta grossa un po' di tempo fa, sentendo un po' l'HR manager di Twitter, che aveva detto aprire gli uffici è una decisione di Twitter. Il fatto di tornare o meno in quegli uffici è una decisione dei dipendenti, che è
Forse
una
Marco dovresti
frase
aggiungere ex manager, aggiungi a questa. Non
è una frase non
so se la
banale,
tieni.
insomma. Twitter in questo momento è in full remote in termini di decisione, cioè le persone possono scegliere se andare al lavoro o meno. Ecco, ora che gli sta arrivando Elon Musk ad acquisirla, insomma, penserete bene cosa stanno pensando, insomma, i poveri dipendenti di Twitter, insomma, per
Scegliete
dirla
o
con
in
una battuta.
ufficio o vi mando nello spazio uno dei miei razzi.
Bene, detto questo, però insomma, andiamo un po' avanti,
Torniamo alla
no?
notizia, Marco. Cosa c'è, diciamo, in ballo, anche a tuo avviso, dietro questa affermazione di Musk?
Allora, al di là delle battute, insomma, come vedete, insomma, i nostri tea time li facciamo sempre un po' così, no? Proviamo a dare informazioni, qualche contenuto, però tra una battuta e l'altra, anche un po' per alleggerire questi pomeriggi. Elon Musk, insomma, pone un tema importante, che è il tema che ha a che fare con lo smart working, ovvero. Qui si produce, si performa maggiormente al lavoro, quindi al lavoro inteso in ufficio o in condizioni extra office, quindi in remote working. Questo è un po' il tema che pone alla fine Elon Musk, al quale lui in realtà lui pone il tema, ma la risposta la dà. Però al di là, insomma, di Elon
La
Musk,
sua
volendo un
radice.
po' dare qualche informazione, qualche dato, rispetto un po', no, a questi due modi di vedere, che poi sono due modi di vedere le comunità umane, no? Comunità umane le teniamo lì, le comunità organizzative in presenza, adottare, gestire determinati processi, oppure possono stare un po' dove vogliono, quantomeno per determinati periodi di tempo, prolungati o meno. Questa è un po' la grande domanda che pone, diciamo, si nasconde un po' dietro la notizia di Elon Musk, al
Ok,
quale cercheremo
Marco.
anche di dare un po' qualche risposta oggi, no, Luigi?
Esatto.
Vabbè, ci proviamo.
Ci proviamo, ci fai un breve recap, o Saracino, su cosa significano appunto questi termini, smart, remote, hybrid, nomad work, proprio prima di voler iniziare ad entrare nell'argomento.
Allora, partiamo un po' dallo smart working, perché poi insomma parte tutto da lì, no? Smart working che cos'è? Intanto cosa non è? Non è solo lavorare da casa, partiamo, penso che ormai sia chiaro a tutti questo, ma è importante ben dirlo. Lo smart working è una sorta di filosofia barra approccio aziendale, ok? Basato un po' su quattro pilastri. Cultura aziendale, orientata ai risultati. Quindi non siamo nel mondo del
Non
presenzialismo,
è
del
la presenza.
cartellino, no? Te lo ricordi, Gigi, il famoso
Certo.
cartellino, no? Non siamo lì, siamo cultura aziendale orientata ai risultati. Il focus è sugli obiettivi e sui risultati.
Lavori qui per ottenere delle cose che
Per fare
sono
delle cose,
allineate agli
assolutamente sì.
interessi aziendali.
Tutto questo è connesso al secondo pilastro, che è quello di mindset e competenze digitali, ovvero che è un po' connesso anche al terzo, quello delle tecnologie abilitanti. Cioè ci sono ormai sempre di più delle tecnologie abilitanti. Questa cosa, Gigi, lo smart working 15 anni fa non potevamo farla. Cioè non è che avevamo tutti quanti Teams, Google Meet, cioè Slack, strumenti diciamo di social collaboration che davvero, se utilizzati in un certo modo, ci danno l'impressione di avere la persona accanto, no?
Certo, anche oggi molte organizzazioni hanno fatto un'accelerata rispetto al ghiaccio che avevano, diciamo, da quello a
Certo. Vediamo il
marzo,
tasso di adoption anche di,
esatto,
insomma, di alcuni brand
post-Covid.
rispetto a questo. E quindi vediamo che le due cose sono molto connesse. Quindi tecnologie abilitanti e allo stesso tempo, però, ovviamente, mindset e competenze digitali. Noi che facciamo, no? Consulenza all'interno delle organizzazioni e spesso gestiamo anche un po' programmi di change rispetto a questi, anche a questi elementi. Ovvero un po' quali sono le ricadute in termini di soft skills, no? Di questi, dell'adoption di queste tecnologie. È chiaro che ormai sappiamo tutti che non è che dobbiamo avere solo Office 365 e ok, diventiamo smart, per carità, l'abbiamo ormai capito tutto, o Google Meet, insomma, o Slack, non offendiamo nessuno qui. E assolutamente no, dobbiamo avere il tool, ma dobbiamo avere anche una cultura aziendale, dobbiamo avere anche un mindset e delle competenze che ci portano a utilizzare nel modo corretto questi strumenti.
Ma ecco, su
E poi
smart
c'è il quarto
working.
pilastro.
Sì, prego,
Ma chiudo il quarto pilastro, che è il tema degli spazi, che non sta da sé da solo, cioè è connesso con gli altri, dove con spazi, Luigi, c'è anche il tema di non solo fuori dall'azienda, ma anche nell'azienda, no? Cioè
certo.
sta avvenendo un po' sempre meno questo concetto della scrivania, quello è il mio posto, quello è il tuo e quant'altro. Quindi anche proprio dello smart office, inteso come un luogo dove le persone possono andare, socializzare, integrarsi, fare delle cose in modo molto appunto smart, in modo molto mobile, in funzione diciamo, degli attività che devono portare avanti. E qui ovviamente rientra il tema diciamo, del remote, ovvero che le persone possono portare avanti le attività all'interno di quello che è il perimetro fisico aziendale o all'esterno. E quindi qui abbiamo cosa? Diciamo, entriamo nel mondo del remote working. Nel momento in cui la persona lavora non in azienda, ma al di là, siamo nel remote working. Tornando un po' alla tua domanda, no? Che mi dicevi, ok, prendendo gli altri due termini, cosa succede? Cos'è un lavoro ibrido? Quando le aziende si muovono in modo ibrido? Ovviamente, se c'è almeno una persona che lavora, immaginate in un team di 10 persone, se ce n'è uno che lavora in remote, quello è un team ibrido.
Anche
Ok?
solo un giorno a settimana.
Anche se un giorno a settimana, quello è un team ibrido, perché devi considerare il fatto che non c'è una persona, anche un giorno a settimana, 2 giorni, o quantomeno non è in azienda. E quindi i flussi informativi, tutta una serie di processi devono girare considerando questo elemento. Quel team diventa ibrido, ok? Nel momento in cui una workforce agisce attraverso attività di remote working, possono essere un giorno, 2 giorni, quello che è, diventa una workforce ibrida, ok? E poi abbiamo l'ultimo trend, che è quello un po' connesso anche, che non è tanto un trend organizzativo, quanto un trend di vissuto personale che ha a che fare un po' col nomad working, no? Ovvero persone che si lavorano, diciamo, in posti dove le aziende gli danno la possibilità di poter lavorare molto tempo in remote, quindi che può essere da qualche mese fino anche al full remote. Lì le persone possono tranquillamente decidere di spostarsi come vogliono, e quindi ci sono sempre di più stanno emergendo sempre di più modalità di lavoro dove le persone girano un po' per il mondo e lavorano dove vogliono. Insomma, no? Io personalmente, lo sai, negli ultimi 2 anni sono stato più tempo fuori che in Italia a lavorare tra che tra le Canarie, Fuerteventura,
Dove c'è la
Portogallo,
buononda?
Lisbona.
Dove c'è la buononda?
Dove
Insomma, in
c'è la
questo
onda? Quindi
caso non si
surfiamo le onde, no? Seguiamo quella
surfa
cosa
anche la
lì.
vita e il lavoro. Nel senso, non c'è una connessione stretta tra il luogo dove tu vivi per la gran parte del tuo anno e la sede poi di lavoro dell'azienda, in questo
Però
caso.
questo dà il senso delle cose. Immaginati quanto che ho conosciuto tantissime persone, c'è tutto un movimento ormai di persone che sta scegliendo sempre di più luoghi di lavoro, anche in full remote, con una grande percentuale di remote working, per concedersi dei momenti di vita che possono essere, diciamo, di diversa, diciamo, durata, per andare a imparare a far surf, andare in un altro, lavorare in un altro luogo o tornare, non so, nel paesino di campagna, nelle aree rurali. Di lì si stanno attivando tutta una serie, come dire, di filoni, di trend che caratterizzano la società moderna.
Bene, Marco, prima quando ti interrompevo un po' sugli spazi era per fare una battuta, mi era venuta l'immagine del classico ufficio fantoziano dove più vai in alto, no? Più gli uffici diventano
La
magari più
scala
spaziosi,
verso.
più, è proprio legato, che cos'è l'ufficio spesso oggi, anche legato allo status, no? Anche a diversi artefatti, no? Magari un determinato benefit o anche l'ufficio, chiaramente in determinate organizzazioni dove si è molto legati anche allo status, che poi si riversa anche sul luogo di lavoro, passare magari verso sistemi che siano più open e più flessibili si potrebbe fare un po' più fatica. Però tornando allo smart working, Saracino, ti volevo chiedere se hai qualche dato un po' che possa farci comprendere meglio questa realtà, andando un po' più sul numerico.
Proprio vi do qualche numero, Luigi, come sempre, mi piace dare i numeri in tutti i sensi, per capirci. 82% delle persone sostiene che la produttività è uguale o più alta rispetto all'anno precedente, ok? Quindi al pre-Covid qui siamo. Attenzione, questo è un dato interessante. 82% delle persone dice che quindi performa di più o in maniera uguale. Il 54% dei leader teme che la produttività abbia avuto un impatto negativo. Quindi qui iniziamo a vedere, no, Luigi, un po' di gap rispetto alla
No, due
percezione.
storie, due
Due
percezioni sulla
storie
stessa
diverse.
realtà.
Per quanto riguarda invece un po' i vissuti anche delle persone rispetto a questo tema dello smart working, il 20% delle persone sostiene che il proprio manager non interessa il tema del work-life balance, 1 su 5. 54% delle persone sostiene di essere sovraccarica al lavoro. Quindi qui, no? Vediamo anche il tema dello smart working, come quanto sia importante gestire attività lavorative in remote. E il 39% sostiene anche un po' di sentirsi esausta. Se dovessimo un po' guardare qualche numero in Italia, secondo anche qui di nuovo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, vediamo che abbiamo un 89% delle persone che dice che riporta risultati positivi in termini di conciliazione vita privata lavorativa, 59% delle persone dice che c'è più efficienza in termini di lavorativi. Però attenzione, ci sono anche dati che vanno in controtendenza. 55% dicono che non è così brillante la comunicazione tra colleghi, bisogna lavorarci, e il 30% delle persone dice che non si sente ingaggiata al lavoro,
Meno
lavorando in
coinvolta
modalità
rispetto alla modalità in
remote.
presenza.
Quindi vedete, vedi Luigi un po', no? Siamo un po' nella macchia di leopardo. Questi sono classici dati che caratterizzano uno scenario complesso, dove non c'è un trend definito, ci sono tanti elementi da considerare.
Chiaro. Marco, al di là anche di questi dati che danno comunque un interessante overview di come ci stiamo muovendo, no? Anche nel trend, cosa che vogliono secondo te le persone in merito allo smart working e al lavoro da remoto? Cos'è che nel profondo la forza lavoro, ecco, vorrebbe realizzare?
Cosa vogliono le persone?
Esatto. Cosa cercano?
Anche qui, Luigi, prendendo un po' come riferimento Microsoft, questa è come dire, una ricerca proprio di quest'anno, il 2000, 2022, dice che alcuni vogliono, dipendenti vogliono lavorare in modo ibrido, altri in remote. Ovvero, pensate, il 57% dei dipendenti che attualmente sta lavorando in remote intendo full remote, attenzione, sta pensando di andare verso l'ibrido, ovvero di avere una
Ogni
modalità
tanto
lavorativa,
tornare.
ogni tanto andare al lavoro, quindi in ufficio, per capirci. Invece il 51% che lavora in modo ibrido abbiamo capito che significa quindi un po' in ufficio, un po' dove vuole, sta pensando di shiftare verso il full remote. Quindi anche qui vediamo che ci sono dati un po' in controtendenza, no? Chi sta sempre da solo lì a lavorare nella sua isoletta o in cima alla montagna vuole tornarsene a vedere ogni tanto qualche collega. Chi insomma invece ogni tanto lo vede, la metà o quantomeno vuole andare verso modalità di isolamento.
Quindi allora è stato un po' chiesto,
Isolamento,
no?
di full remote,
Pensando.
insomma. Poi isolamento, infatti, anche qui Luigi, bisogna sottolineare una cosa, che quando diciamo full remote non significa che le persone vanno da solo a lavorare, ecco, al di là delle battute nelle isolette, ma ormai gli spazi di coworking in giro per il mondo sono sempre di più e questo è anche un grande valore, no? Per le organizzazioni,
Certo.
avere delle persone dove possono andare a socializzare con altri, quindi si crea una grande interazione, una grande contaminazione, no?
Certo. Mi viene da dire che innanzitutto è un problema se c'è una grande divaricazione, no? Perché poi bisogna rispondere a bisogni diversi, di popolazione diversa. E poi non so se nel rispondere le persone rispondano con piena cognizione di causa, no? Perché magari chi sta in remote probabilmente conosce l'hybrid, perché prima stavi in hybrid. Chi diciamo sta in hybrid e vuole shiftare verso il full remote, bisogna vedere poi se l'ha vissuto e quindi non ha una versione, diciamo, una vista ideale, idealistica, idealizzata, ma in realtà ha, diciamo, avuto percezione anche delle eventuali possibili conseguenze, come dicevi tu, di alienazione che ci possono stare.
È proprio così, è proprio così.
Ok, Marco, andando invece, prego, prego.
No, dico, come stai dicendo, io vedo questi grafici, queste tendenze molto mobili, in funzione anche proprio dei vissuti personali di ognuno di noi. Cioè, io posso decidere una fase della mia vita, lavorare maggiormente in remote, in un'altra fase maggiormente in ibrido, in un'altra fase ancora stare sempre in azienda, ecco.
E invece le tue aziende, cos'è che fanno, già fanno o intendono fare in merito allo smart working? Com'è che insomma, si stanno muovendo? Se hai qualche sentore anche qui, qualche ricerca, insomma, qualche cosa che ci può dare una vista anche la tua azienda?
Dove stanno andando queste aziende?
Esatto.
Dove stanno andando? Vediamo un po'. Allora, anche qui prendendo la medesima ricerca, diciamo, Microsoft, sempre di quest'anno, e vediamo che dà un dato non banale, ovvero la metà dei leader aziendali, quindi qua parliamo di top management, sta programmando di tornare in lavoro full time in persona. In azienda, quindi la
Alla
metà
metà
delle aziende.
numerica o la metà rispetto al patrimonio? Perché in questo caso Elon sposterebbe molto la torta in proporzione,
La metà
cioè
degli
adesso
intervistati, la
rappresentato.
metà degli intervistati, qui sono interviste ovviamente worldwide, dice che sta pensando di aziendale di andare, sta considerando, diciamo, di tornare in full remote. Questo è un dato quindi assolutamente non
Interessante.
banale. Allo stesso tempo, invece, la metà delle persone. Vedi dall'altra parte che sta considerando cosa? Sta considerando invece di andare verso modalità lavorative più che smart ibride o in full remote. Ok? Quindi vediamo proprio questa tendenza, no? Questa controtendenza anche per certi aspetti.
Non c'è un punto, non si incontrano, almeno ne è
Si
desiderata.
inseguono, ma non vanno proprio di pari passo, ecco, un po' queste programmazioni.
E in
Invece.
questo, vai, vai.
Se dovessimo invece un po' guardarle sul perimetro nostro, no? Sul nostro perimetro nazionale italiano, e anche qui l'Osservatorio dello Smart Working ci dice questo, ovvero che l'81% delle grandi imprese vuole mantenere e formalizzare lo smart working. Smart working, qui parliamo. Quindi non so, il remote è una parte, poi ci sono anche gli altri pilastri. Questa percentuale scende di molto, caro Luigi. Scende di molto se guardiamo le PMI e un po' invece si attesta anche in un modo non banale per quanto riguarda, scende di molto al 13% per quanto riguarda le piccole e medie imprese e invece al 50% per quanto riguarda insomma, le pubbliche amministrazioni. Questi sono un po' i dati di dove siamo come sistema paese. Questo, che ne
Interessante,
pensi,
perché
Luigi,
mi
su
viene da
questo?
dire grandi aziende che forse oggi, se non lo fai, insomma, il tuo employer branding ne può risentire, la tua attrattività anche, no, verso talenti, ne può risentire, quindi, e tra l'altro fa parte molto, no, della narrativa delle grandi aziende rispetto alla gestione delle risorse umane, lo smart working, come magari forse, che ne so, 10 anni fa c'era il welfare aziendale, che era uno dei temi sui quali le aziende hanno investito di più. Tra l'altro, un'altra analogia è questa. Ti ricordi quando partì quel filone del welfare aziendale? C'era il tema: abbiamo una popolazione aziendale fatta in realtà di più sottocluster, che ognuno dei quali ha bisogni diversi. Quindi ci può essere chi ha bisogno magari di un caring per i bimbi piccoli, un asilo nido, chi ha i genitori anziani, chi in realtà nel welfare aziendale ci dobbiamo mettere i pacchetti per implementare, che ne so, l'inglese, lo sport, la palestra. Insomma, abbiamo popolazione diversificata, la risposta dell'azienda deve essere una risposta diversificata. E un
Proprio così.
po' in questo sembra un po' simile, perché tu dicevi che c'è una grande, un po' 50 e 50, no? Metà e metà vuole tra smart working, hybrid, remote, e probabilmente anche la risposta dell'azienda, se non è diversificata, può essere un problema. Forse le PMI non so se hanno gli strumenti e riescono a strutturarsi, perché poi andare verso quella dimensione richiede anche un minimo di struttura, insomma.
È proprio così, Luigi, questo è un grande tema, nel senso che da una parte noi abbiamo aziende che oramai hanno al proprio interno tipo quattro generazioni, dai boomers fino ai millennials, per capirci. E quindi è chiaro che queste quattro generazioni hanno esigenze rispetto al loro rapporto con il lavoro, proprio con l'ambiente fisico, molto, molto, molto diversificate. E quindi assolutamente sì, non possiamo come sistemi organizzativi permetterci di dare risposte univoche alla diversità. Bisogna dare delle risposte differenziate in funzione di quelle che sono le differenti aspettative. C'è poco da girarci intorno. È
Se no
un
mi
po'
perdo un
come.
pezzo, magari mi perdo tutta una fetta generazionale, insomma, non va bene.
È proprio così, è proprio così. Questo è un grandissimo tema. E qui vediamo che insomma, ci sono dei passi da fare. Questo soprattutto per quanto riguarda poi il nostro tessuto italiano, chiaramente principale, che è quello delle PMI. Perché qui abbiamo veramente un tema non banale, eh? Un tema non banale in termini di reclutamento, perché questo, come dire, il tema un po' dello smart working va di pari passo anche con le aspettative del lavoro, ma va di pari passo anche un po' con tutto il tema della Great Resignation, dove Luigi, cosa facciamo? Chiediamo alle persone di tornare alla puntata precedente, dove abbiamo parlato, no, forse due prima, dove abbiamo parlato di Great
Due prima,
Resignation,
l'ultima era
no?
sulle abitudini, le abitudini.
Nel
Dove
nostro
Fabio quella dopo.
podcast, Unlock Yourself, abbiamo parlato di grandi dimissioni che riguardano chiaramente solo delle nicchie di mercato, però è chiaro che sono un tema molto importante. E quindi anche qui dobbiamo considerare una cosa, questo lo dico a voce molto alta per tutte le piccole imprese, ma le piccole imprese, ma anche le grandi. Che oramai le persone, se andiamo in un mondo dove le aziende, sempre di più aziende, diciamo, accetteranno remote, full remote position, quindi posizioni full remote, noi avremo un mercato del lavoro sempre più stabile, perché io posso permettermi di vivere in una cittadina qualunque, ma lavorare per un'azienda che sta dall'altra parte del globo. E questo è un grande tema, proprio in termini di gestione della workforce per l'HR. È un
Si
grandissimo
crea
tema.
un new normal e chiaramente questo avrà tutta una serie di implicazioni, come dicevo anche prima, in termini di attrattività. Marco, tornando allo smart working, ti volevo chiedere un link col tema dell'innovazione, nel senso, cosa implica lo smart working in termini appunto di cambiamento, ma soprattutto di innovazione, parlando sempre all'interno del mondo organizzativo?
Allora, questo è un concetto interessante, ovvero che se noi come esseri umani siamo abituati a relazionarci, no? Siamo stati abituati un po' dalla nostra storia proprio evolutiva, no? A relazionarci con gli altri, tra di noi, attraverso una relazione fisica, è chiaro che laddove invece questa relazione diventa a distanza, bisogna gestirla. Bisogna gestire in un certo modo. E per questo poi torniamo al punto di prima, no? Smart working bisogna lavorare su competenze, su tutta una serie anche di processi abilitanti. Perché questa è un po' la situazione che ci riporta anche qui un po' una ricerca Microsoft dove sostiene che i team che lavorano, quindi maggiormente, qui parliamo sempre di remote working, cosa è successo? È successo che si sono rafforzati i legami all'interno del team. Okay. Quindi immaginate, non so, un team di 5-10 persone di una grande azienda, i legami all'interno di tutti che lavorano in remote, tutto nel periodo pandemico, o comunque che ora stanno un po' tornando, quindi in modalità ibrida, si rafforzano i legami all'interno di quel team, ma tendono a perdere invece, a diventare più distanti i legami con persone di altri team, i legami deboli. no?
I legami
Diventano
deboli si
ancora più
allentano
deboli.
ulteriormente.
Perché Luigi? Ovviamente perché non c'è più la macchina del caffè, non c'è
Ok.
più la mensa aziendale, non c'è più il corridoio, non c'è più insomma la chiacchiera a fumarsi la sigarettina di turno o quello che è, non ci sono più quei contesti di informali che comunque sono essenziali nel creare legami e che sono essenziali tali legami per portare a dinamiche innovative.
Certo.
Quindi torniamo un po' a quello che dicevamo prima, che quando le aziende vogliono, abbiamo visto che comunque le grandi aziende, l'80% vuole mantenere modalità ibride, quindi che contemplano anche la modalità remote, è importante investire nello sviluppare competenze rispetto a quella modalità. Fondamentale, altrimenti il rischio è questo, il rischio è che insomma, non siamo abituati, non bastano 2 anni rispetto a una storia, come dire, che abbiamo alle spalle da secoli e secoli, dove interagivamo attraverso, diciamo, legami fisici sostanzialmente.
E cosa possono fare quindi le organizzazioni di fronte a questo?
Di fronte a questo possono fare molte, molte cose. Secondo Harvard Business Review, intanto essere, come dire, proattive nell'aprirsi ad altri membri di team, farlo in modo intenzionale. Quindi significa anche, non so, all'interno proprio questi micro tips per i manager, fare partecipare anche persone di altri team all'interno di uno staff meeting manageriale per capire come sta andando, facilitare anche qui lo sviluppo, insomma, un po' della relazionalità, chiamiamola così, all'interno dell'azienda. Incoraggiare le persone, ci sono sempre quelle persone che sono un po' più espansive, no? Che tendono a creare più legami, incoraggiarle anche un po' formalmente, fare in modo che queste azioni diventino sempre più importanti. E poi chiaramente tutto il tema, diciamo, di rendere i meeting e i momenti di interazione sempre più inclusivi. E attenzione, quindi questo per dire che è importante, no? È importante attivare modalità di smart working. Ma è importante anche gestirle in un certo modo. Non solo quando le persone sono in remote, perché poi cosa succede? Cosa sta succedendo ora, per fare una battuta? Che spesso le persone invece, quando arrivano in azienda, quando lavorano, diciamo, in presenza, fanno meeting su Teams o su Google Meet con persone che lavorano in remote.
Beh,
Quindi
ora questo ormai.
attenzione, lì è importante per le aziende gestire le proprie persone, non solo quando lavorano in remote, ma anche quando lavorano in presenza. È fondamentale. La presenza ad oggi sempre più deve avere una grande caratteristica, deve avere un senso, un significato. Altrimenti che vado a fare lì se con i miei colleghi comunico su Teams? Ok?
Ecco, ultima domanda invece, se sono un lavoratore, abbiamo detto le organizzazioni come possono gestire, ecco, questo momento di cambiamento rispetto allo smart working, ma se sono un lavoratore e vedo questo contesto, no, organizzativo del mondo del lavoro e quant'altro, che posso fare? Come posso prepararmi al meglio? Come posso cavalcarlo magari?
Intanto sviluppare ancora di più la mia employability. Come abbiamo detto, stiamo dicendo da una parte che per le aziende è fondamentale investire su cultura e competenza, immaginate quanto lo sia quindi per un singolo lavoratore. Quindi
Certo.
il tema, lavorare, formarsi sempre di più sulle competenze digitali è determinante. E questo ancora di più se sono un lavoratore che ha, diciamo, un ruolo di leadership o che comunque ambisce a un ruolo di leadership, insomma, di coordinamento. È fondamentale. La leadership nell'era dello smart working sta totalmente cambiando. Ci sono ormai delle competenze connesse alla leadership in un team ibrido che sono totalmente diverse, che hanno a che fare con la tecnologia, hanno a che fare con anche qui creare dei legami intenzionali con le persone del proprio team. Quindi bisogna anche qui non dare le cose per scontato, non dare le cose per scontato.
Chiaro, Marco, grazie della vista che ci ha dato in questo Team Time di Bonsei sullo Smart Working Co., questi nuovi modi di lavorare, che una fetta insomma sempre più ampia di popolazione aziendale sta abbracciando e probabilmente abbracceremo sempre di più andiamo avanti. Ecco, un po' come se questi cambiamenti un po' epocali degli ultimi 2 anni nel mondo del lavoro abbiano aperto una breccia che poi ci porteremo, vogliamo o no, ecco, per i prossimi decenni. Ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito finora, fino al termine. Ci trovate sul sito www.bonsei.me. Un gran saluto da parte mia, Luigi. Marco, come li vuoi salutare questi spettatori?
Ciao a tutti, buono smart working a tutti, buon nomad working a tutti, insomma, sfruttiamo quella che è, diciamo, l'epoca che stiamo vivendo, perché al di là, insomma, degli elementi negativi che ci sono, se ci guardiamo, insomma, lo stato attuale tra pandemia, conflitti in corso, insomma, per quanto concerne il lavoro, siamo in un'epoca di un fascino incredibile, siamo proprio sull'onda, ecco, tornando al tema di che ha a che fare col surf, siamo veramente cavalcando l'onda del cambiamento, e quindi è davvero interessante e affascinante tutto questo.
Prendiamola bene quest'onda. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Unlock Yourself. Mi raccomando, non dimenticate di condividerlo con colleghi, con il capo col quale andate più o meno d'accordo, i vostri collaboratori, ma anche, diciamo, nonne, zie, amici e chi volete,
Amanti.
amanti. E se avete dei temi da proporci, appunto, se rientrano negli ambiti che noi trattiamo, delle soft skills, appunto, segnalateci. Faremo del nostro meglio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!